Astronauticast. Astronauticast, stagione 10, episodio 25. Astronauticast è il podcast di ISA, l'associazione italiana per l'astronautica e lo spazio. Io sono Michael Sacchi dagli Astronautica Studios di Monaco di Baviera. Oggi è il May the 4th be with you, il 4 maggio 2017. Con me c'è la squadra più regolare, non è al completo. A partire da Milano, Paolo Amoroso.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, aggiungendo soltanto che se avete domande o commenti, come sempre, potete menzionare il nostro nome utente Astronauticast su Twitter.
Grazie Paolo delle coordinate per interagire con noi in tempo reale. Da Modena invece c'è Riccardo Rossi.
Ciao a tutti, buonasera, ben ritrovati, buon ascolto di puntata.
Grazie di essere con noi, Ricky. Segue da Verona, Veronica Raimondini.
Ciao da Veronica da Verona e ben arrivati e buon ascolto di puntata. E May the 4th be with you.
Bellissima t-shirt, ma vabbè, sono di parte quando si parla di Stark. E chiudiamo il giro delle presentazioni con il nostro podcast controller, Podcon, Marco Zambianchi, nonché presidentissimo dell'associazione ISA, da Darmstadt.
Ben ritrovati a tutti, amiche ascoltatrici, amici ascoltatori e amiche e amici co-host. È un piacere essere di nuovo qui ai pulsantini della regia.
E grazie Marco per tenere in piedi la parte tecnica della puntata, dopo che la mia banda ci ha dato un po'. Ci ha lasciato, ma mi sembra funzionare abbastanza
bene. Sostengo la regia tra le mie mani, vedi?
Ecco, guarda, è proprio un sostentamento fisico, una cosa.
Esatto.
Grafica. Molto bene, che cosa ci aspetta in questa puntata 25 della stagione 10? Allora abbiamo qualche news, abbiamo il lancio del cargo cinese, abbiamo un approfondimento sulle tute da attività extraveicolare americane, prendendo spunto dal fatto che insomma gli stanno scadendo un po' nell'armadio, c'hanno le tarme, queste cose qua, e poi un aggiornamento sulle attività di SpaceX che lancia il primo satellite militare. Beh, mi pare che abbiano anche fatto atterrare il primo stadio, non fa più notizia. È sempre spettacolare, le immagini sono straordinarie, speriamo di riuscire a vederle. E poi le rubriche, le solite, ad esempio le storie di nonno Apollo. A proposito delle storie di nonno Apollo, lo sapevate che le storie di nonno Apollo hanno uno spazio solo dedicato a loro? Marco, hai qualcosa da dire al riguardo?
No, sono contento che hai visto la nota che avevo inserito e dimenticato di avvisarti. Abbiamo lanciato un vero e proprio podcast spin-off. A partire dallo scorso lunedì, era il 1 maggio, per festeggiare il lavoro del nostro Paolo Amoroso, che ormai da, dunque fatemi fare i conti, 5 anni ci porta le storie di nonno Apollo, abbiamo creato uno spin-off proprio andando ad estrapolare, a partire dall'ottobre del 2012, il segmento del podcast che contiene le storie di nonno Apollo. Molti dei nostri ascoltatori magari non le ricordano più, io non le ricordavo molte, anzi molte.
Io sono il primo a non ricordarle, infatti non ricordavo che cosa avevo raccontato nel primo episodio, quindi è stata un'occasione anche per me.
Tra l'altro Paolo, tu sei stato l'inauguratore dell'Amar Podcast, momentaneamente sì, sospesa, ma in realtà questo è un auto-Amar Podcast, perché stiamo invitando le persone a riascoltare le storie di nonno Apollo, che sono comunque sempre attuali, visto che riguardano comunque la storia.
E la storia è senza tempo, quindi si può raccontare,
esatto, senza
sempre.
Tempo. Esatto, e nel fare il montaggio ne abbiamo già, vi avviso, ne abbiamo già preparate 12, sono nascoste sul nostro canale YouTube, stiamo lavorando per portarvele anche come podcast, devo un po' capire se infilarle nel nostro stream principale o crearne uno a sé, discuteremo poi internamente, però potete già da questo momento andarvi ad ascoltare, magari dopo la diretta, la prima storia di Nonno Apollo, la prossima seguirà lunedì e così via. Ogni lunedì, più o meno in giornata, verrà pubblicato l'episodio e speriamo di ricevere un vostro feedback, soprattutto perché stiamo anche restaurando l'audio. Nel 2012 alcune puntate erano oggettivamente poco ascoltabili a causa delle nostre limitazioni tecniche.
E di quello che raccontavo, ovviamente.
No, le storie invece sono molto efficaci, devo dire, e con un pochino di restauro audio, un po' di audio engineering, l'efficacia del tuo racconto emerge ancora di più, quindi anche uno stimolo extra per i nostri ascoltatori.
Mi hai messo un eco tipo Darth Vader?
Non posso rivelare tutto quello che ho fatto sull'audio.
Io sono tuo nonno.
Esatto.
Marco, quindi... sono tuo nonno.
No, no, sarebbe la no, no, risposta. Apollo.
Ma io lo suggerirei invece come un carosello del XXI secolo per mettere a nanna i bambini tutti a nanna dopo le storie di Nonno Apollo.
Perché
non voglio suggerire che siano noiose.
La storia è come il vino, migliora invecchiando.
Ecco, non date il vino ai bambini prima di andare a dormire, ma le storie di Nonno Apollo invece sì, perché no?
Anche se funziona.
Ok. bene, bene, bene. Detto questo, direi che possiamo parlare della prima news della settimana, ovvero il lancio del cargo cinese.
Sì, perché il 22 aprile 2017 il cargo automatico Tianzhou 1 ha raggiunto la stazione spaziale cinese Tiangong 2. Era stato lanciato due giorni prima, il 20 di aprile, dal Wenchang Space Center. Tianzhou è un nuovo tipo di veicolo automatico che ha funzioni simili a quelle dei veicoli cargo che trasportano rifornimenti e attrezzature sulle stazioni spaziali fin dai tempi delle Salyut, quindi i carghi Progress e poi successivamente gli altri europei, l'europeo ATV, il giapponese HTV e altri americani. Si tratta di veicoli automatici che portano materiali a una stazione spaziale e il Tianzhou 1 è il primo lanciato dal programma spaziale cinese. È iniziato subito il programma operativo di attività tecnologiche e scientifiche. Tianzhou 1 è soprattutto una missione di dimostrazione tecnologica e collaudo per verificare non soltanto il funzionamento dei sistemi di questo nuovo veicolo, ma provare anche alcune operazioni e tecnologie che serviranno per la costruzione della futura stazione spaziale permanente del programma cinese, sarà la Chinese Space Station, che la cui costruzione inizierà intorno al 2018 e dovrebbe completarsi nel 2020. Dicevo, il 23 di aprile è iniziato subito il programma di attività di Tianzhou 1, cominciato con un test di rifornimento della stazione spaziale con il propellente portato dal cargo. Queste operazioni si sono svolte nell'arco di 5 giorni, in un tempo volutamente più lungo del normale, per verificare lo stato di avanzamento delle operazioni e quindi anche la sicurezza e l'efficienza di questo processo. Il cargo non trasporta attrezzature che verranno lasciate sulla stazione spaziale, perché si tratta di una missione completamente automatica, non c'è un equipaggio sulla Tiangong 2, ma contiene una serie di esperimenti scientifici di varia natura, per esempio in discipline biomediche oppure esperimenti di fisica, che verranno svolti nei prossimi mesi nel corso della missione. Ma dicevo, si tratta soprattutto di una missione di carattere ingegneristico per acquisire conoscenza e competenza con queste nuove manovre, e innanzitutto la manovra di docking. La prima delle tre previste di questa missione è già avvenuta con l'arrivo di Tianzhou sulla stazione spaziale. La seconda è prevista tra un paio di mesi. Dopo un paio di mesi di volo attraccato, di volo collegato, la navicella Tianzhou 1 si staccherà dalla stazione spaziale e proverà a riagganciarsi, provenendo però dalla direzione opposta. Questo perché soprattutto nella futura stazione spaziale cinese, come del resto in quella internazionale, ci sono boccaporti di attracco orientati in vario modo rispetto alla direzione del volo, alla direzione del volo orbitale, e quindi tutti i veicoli devono essere in grado di arrivare, di attraccarsi, anche quelli automatici, da tutte le direzioni. E poi, dopo questo secondo attracco, si sgancerà ulteriormente il cargo e passerà circa 3 mesi ulteriori di volo libero, portando avanti questo suo programma di ricerca scientifica e tecnologica con vari esperimenti che ci sono a bordo. E a bordo, una curiosità, si trovano, pur non essendo una missione di trasporto di materiali e di attrezzature, si troveranno anche dei carichi simulati, cioè delle borse, dei contenitori simili a quelli veri, che simulano l'ingombro e la massa di quelli che poi saranno effettivamente i veri materiali e attrezzature trasportati nelle missioni effettive di rifornimento. Al termine di questo periodo di circa 3 mesi ci sarà un ultimo attracco, che questa volta procederà con un profilo di volo veloce di 6 ore contro i 2 giorni di quello iniziale, che ha portato Tianzhou 1 ad arrivare alla stazione spaziale. E poi naturalmente la missione si concluderà con la deorbitazione, cioè il rientro distruttivo controllato di Tianzhou 1. Ci sono diversi record e curiosità che riguardano questa missione, la prima del cargo automatico cinese. Beh, il primo record è che la Cina diventa la prima nazione ad aver compiuto una operazione di rifornimento in volo orbitale con un altro veicolo, quindi il trasferimento di propellente di cui parlavamo prima. Ma c'è un'altra curiosità,
la terza nazione a fare un rifornimento.
Sì, la terza nazione, sì, dopo i contendenti storici, cioè l'Unione Sovietica e poi anche i paesi, se non ricordo male, anche Latvia aveva questa capacità, quindi è ancora una delle prime nazioni a riuscire a ottenere questo traguardo tecnologico. Un'altra curiosità è che, se ho capito bene, per questa missione la massa del cargo di Tianzhou 1 è maggiore di quella della stazione spaziale a cui ha attraccato, perché Tianzhou 1 ha una massa di circa 12,9 tonnellate, mentre l'intera stazione spaziale Tiangong 2 ha una massa di circa 8,6 tonnellate, quindi il cargo è più grande della stazione in questo caso. Per l'articolo che ha dato lo spunto per questa notizia, ringrazio Luca Frigerio.
E noi ringraziamo invece, da buon tesoriere, Giampaolo Frello con la sua donazione ricorrente, e l'ultimo delle persone che è il più recente delle persone che ha sottoscritto una donazione ricorrente. Grazie Giampaolo.
Grazie Giampaolo. Forse sono i primi ad aver fatto un rifornimento a un mezzo non abitato? Può essere.
A meno che... No, anche i sovietici avevano eseguito test di questo tipo, credo già dai tempi delle Salyut.
Quindi quando... nonno Apollo esce prepotente, Mike.
Sì, diciamo che questi sono quei primati che si vanno a cercare volendo col lanternino, non sempre.
Beh, ma in questo caso è facile tirare a indovinare, con tante stazioni spaziali, tanti voli Progress, è probabile che l'abbiano già fatto.
Si scaprono i trucchi di nonno Apollo, che conta sul numero di missioni dei russi, prima o poi l'avranno fatto, insomma. Va bene, comunque sono step incrementali, come sempre, per il programma spaziale cinese. Molto bene, possiamo proseguire quindi con l'aggiornamento, anzi no, l'approfondimento sulle IMU.
Sì, è nato credo da una discussione iniziata su forum astronautico, e poi Veronica ha preso la palla al balzo, la nostra generatrice di buone idee a manovella, e si è presa l'onere di iniziare questa discussione che si prolungherà su più puntate. Veronica, quando sei pronta tu dammi il via, che ho la tua versione Android qui pronta a partire.
Vai, ho la condivisione pronta per le slide.
E andiamo.
Alla fine dell'aprile di quest'anno è uscito un report inerente alla situazione delle tute EMU, le Extraveicular Mobility Unit, che sono quelle che vengono usate dagli astronauti per le EVA, no? Le passeggiate spaziali. Questo rapporto è stato redatto dall'Office of Inspector General, che è una specie di corte dei conti della NASA. Quello che viene fuori non è una situazione del tutto ottimistica. Alla fine questi modelli sono stati progettati più di 40 anni fa. Ovvio che nel corso degli anni sono stati aggiornati in maniera costante, ma adesso sono solo sufficienti per svolgere il loro lavoro. Ecco, non pensiamo che dovesse uscire questo report per far presente a NASA la situazione. NASA la conosceva già da tempo ed è da un po' che sta cercando un sostituto alla EMU. Questo tipo di report semplicemente viene redatto ogni volta che cambia un'amministrazione e quindi ogni 4 o 8 anni vedremo puntare il dito su qualcosa di diverso. Prendiamo però l'occasione per vedere nel dettaglio che cos'è una tuta EMU. Le tute di oggi sono state progettate nel 1974. Sono state consegnate alla NASA il 4 dicembre dell'81, esattamente il mio giorno di nascita. Per la prima volta sono state usate nel 1983 durante STS-6. Come sono formate queste tute? La parte esterna è formata da due parti principali, il Pressure Garment System, che è la tuta stessa, e che è composta da diversi moduli, quello inferiore, quindi i pantaloni e gli scarponi, quello superiore, le braccia e i guanti, il casco e l'upper torso. Li sto dividendo perché la tuta è modulare e alcune parti sono leggermente flessibili, come la parte delle gambe e delle braccia. Invece l'upper torso è rigido e questo sarà un aspetto importante quando andremo a vedere i problemi che stanno avendo queste tute nel dettaglio. Quindi dicevamo il Pressure Garment System, che è la tuta stessa, e il Primary Life Support System, che è lo zaino che vediamo sulle spalle degli astronauti. Il Pressure Garment System serve a mantenere una pressione adeguata sul corpo degli astronauti, in maniera da mantenerli vivi nel vuoto dello spazio. È coperto da un materiale termico speciale, che è antimicrometeoriti. Evita che il calore corporeo venga disperso verso l'esterno e allo stesso tempo protegge dai detriti spaziali che potrebbero forare la tuta e depressurizzarla. Il Primary Life Support System, invece, lo zaino, contiene tutta la strumentazione necessaria per far respirare l'astronauta, fornisce fino a 7 ore di ossigeno e contiene tutti i sistemi che rimuovono l'anidride carbonica e l'umidità. In tutto sono stati costruiti 18 esemplari di tuta. Dunque, 7 sono andati perduti, 4 erano a bordo del Challenger e del Columbia, 1 è esploso insieme a tutto il Falcon 9 e a CRS-7 nel giugno del 2015, 1 è andata distrutta durante un test a terra nel 1980, quindi agli inizi, e l'ultima è stata disassemblata per capire la causa della contaminazione dell'acqua avvenuta durante una EVA nel 2012. Quindi ce ne rimangono 11 ancora buone. Di queste 11, 4 sono a bordo della stazione spaziale e 7 sono a terra. Quindi queste 7 non si potrebbero usare per il volo. In realtà non tutte, solo 2 sarebbero disponibili interamente per il volo. Le altre non possono essere usate per una serie di motivi. I motivi sono che una è stata il test usato per la certificazione. 2 possono essere usate solo in ground chamber, quindi a terra, e l'ultima è stata messa sotto esame per uno studio sulle perdite di acqua e sulle sue performance in orbita. Vero è che si potrebbero utilizzare come pezzi di ricambio. Ora, in realtà, per le attività extraveicolari previste sulla stazione spaziale, che fino al 2020 ne sono state previste altre 17, almeno 17, queste tute vanno benone, aderiscono alle norme previste dal programma di certificazione. Il problema è che erano state progettate per le brevi missioni dello shuttle. finché c'era una navetta che le portava avanti e indietro dai laboratori di terra alla stazione spaziale, ad ogni missione si potevano revisionare e manutenere. Ma dopo la chiusura dello shuttle, adesso solo la Dragon può portare avanti e indietro merce intatta perlomeno. E a bordo della Dragon non c'è moltissimo spazio, perciò si stanno cercando delle alternative. In particolare, per le tute esistenti, si sta cercando almeno di aderire a quelle norme previste in precedenza che prevedono una revisione della tuta o dopo 6 anni di permanenza in orbita o dopo 25 attività extraveicolari. Il fatto è che non è nemmeno così in realtà. Una commissione esterna creata nel 2016 ha notato che a causa di vari problemi, tra cui non ultimo lo slittamento di vari lanci, si sta facendo fatica a rispettare i 6 anni previsti e una delle tute presenti sulla stazione sta raggiungendo i 9 anni senza una revisione fatta a terra. Per ovviare a questo problema, i tecnici di terra hanno preparato dei programmi per gli astronauti in maniera che riescano a riparare almeno alcune componenti anche in orbita. Nella prossima puntata vediamo quali sono i problemi principali che possono avere le tute EMU e soprattutto quali soluzioni si sono trovate. È vero, Ricky, ce ne manca una, ho notato anch'io mentre ascoltavo.
Queste osservazioni sulla complessità di queste tute, che sono dei componenti, se vogliamo, relativamente minori di una stazione spaziale o di un veicolo spaziale come parte del tutto, mi fanno venire in mente quelle discussioni un po' fantascientifiche su missioni che durano anni, decenni, e mi dico, se una tuta che è un componente così relativamente ridotto di un grande veicolo spaziale ha bisogno di tutte queste attenzioni, figuriamoci l'intero veicolo. E come si fa a fare la manutenzione di un veicolo che passa tanto tempo nello spazio, un veicolo con molte più parti in movimento, che quindi può avere maggiori probabilità di guastarsi?
È una sfida impegnativa. Tra l'altro volevo sottolineare che il rapporto che Veronica ha usato come fonte principale è redatto, come accennava lei, dall'OIG, che di fatto è la Corte dei Conti, un ufficio Corte dei Conti per la NASA, di fatto gli fa proprio i conti in tasca, allo scopo di render conto al contribuente americano come vengono investiti i denari delle sue tasse. E per fare bene il suo lavoro svolge una mansione quasi giornalistica, perché chiede e ottiene dalla NASA spiegazioni estremamente dettagliate sulla base dei quali prepara un bel rapporto. La copertina di quel rapporto era la prima slide presentata da Veronica ed è una risorsa preziosissima per noi che ci occupiamo di raccontare spazio, perché nella sua funzione ha accesso a documenti, presentazioni, testimonianze di manager e di impiegati di NASA che noi naturalmente non riusciremmo mai a ottenere se non andando lì e standoci settimane, anni, insomma, essere un cronista sul posto. Invece il loro sguardo riesce a entrare anche nei dettagli dei programmi spaziali, viene redatto in maniera estremamente competente, ma anche, siccome il rapporto è destinato non a tecnici ma a qualunque teoricamente contribuente americano, il linguaggio usato nella sua redazione è molto alla portata di tutti, è ricco di illustrazioni, sono documenti preziosi e sono anche alla base di qualcosa che vi presenterò più avanti nella puntata di oggi, ma credo sia interessante per tutti i nostri ascoltatori segnarsi l'indirizzo web la pagina web dell'OIG della NASA e ogni tanto andarci a dare un'occhiata, perché c'è pieno di cose interessanti anche già nel passato recente.
Abbiamo spesso fatto il parallelo tra una EMU e una piccola navicella spaziale personale. E vederle, almeno come iconcina, in un numero limitato nelle slide di Vero, mi hanno fatto pensare che effettivamente è così, è come avere una piccola flotta. Chiamarle tute fa venire in mente suggerisce che siano qualcosa di expendable, qualcosa di monouso,
usa
quasi, o comunque non così uniche, non così da curare, da mantenere nel corso degli anni. Invece sono un numero limitato dall'inizio, praticamente non c'è in programma di costruirne altre. Questo parte della discussione che ha fatto da trigger per questa approfondimento di vero.
Per adesso non c'è in programma di costruirne altre, soprattutto non di EMU. La NASA sta progettando altri tipi di tute di cui parleremo nella terza, fra due puntate, perché nella prossima parlerò dei problemi nel dettaglio che hanno le EMU, e poi nella puntata dopo parleremo delle visioni delle prossime tute. Ma infatti una delle cose che mi ha colpito e che mi ha portato a fare questa overview sulle tute EMU è stata proprio che non avevo idea che fossero in numero limitato. In realtà non ci ho mai pensato, pensavo che venissero costruite mano a mano, che ogni tanto venisse portata su una tuta nuova, e invece no, sono proprio 18 e sono quelle.
Già, e pensate a quante volte negli ultimi anni, diciamo da quando seguo io l'astronautica, negli ultimi 15 anni, quanti articoli su stampa di settore o più generalista hanno presentato nuovi modelli di tute spaziali cucite, stampate, avvolte, create intorno alla persona, un sacco di concept che al momento sono ancora concept, che è quello che serve per andare fuori.
Con i LED attività alla Tron.
C'erano anche quelle, è vero, è vero.
No, le ha fatte Musk, quelle con i LED.
Le tute da film, quelle che vi mettono i LED, tutte
dentro
al casco,
casco.
No?
Che uno non vedrebbe,
esatto, nulla.
Però dai, sono necessarie per mostrare il viso dell'attore in quel caso, perché altrimenti sarebbe assolutamente...
George Clooney di turno, della Sandra Bullock di turno.
Guardate le immagini, ci sono, abbiamo linkato il link qualche settimana fa, il video qualche settimana fa di delle immagini in HD dell'attività extraveicolare. È veramente soltanto in alcune rare condizioni di illuminazione si intravede la faccia dell'astronauta dall'altra parte della telecamera, perché normalmente o per lo schermo, una specie di
la visiera,
occhialone da sole che è opaco dal punto di vista o a specchio dal punto di vista esterno, oppure semplicemente dal fatto che ci sono riflessi vari non si vede la faccia dell'astronauta. Invece nei film è necessario comunicare il pathos. Chi ha reso possibile questo approfondimento, Marco?
Per ora nessuno, perché no, non c'è l'articolo su Astronauti.
Sì, però
ringraziamo Veronica Remondini per questo.
Ha reso possibile Loig. Il sudore della fronte di Veronica. Grazie sudore della fronte.
E da un punto di vista invece del contributo economico, ringraziamo Silvano Arrigoni, che ha deciso di diventare nostro socio.
Nuovo socio aggiunto al database. Ho dovuto anche aggiungere righe al database perché eravamo arrivati alla fine. Quindi grazie Silvano.
Grazie mille.
E proseguiamo allora. Proseguiamo con una notizia praticamente di routine. Meno male, perché SpaceX ci ha fatto un po' preoccupare. Interessante, perché il primo lancio militare per SpaceX.
Lunedì scorso, 1 maggio, dopo uno scrub di 24 ore dovuto a dei problemi ad un sensore del primo stadio, un altro Falcon 9 è decollato con successo dalla storica rampa 39A del Kennedy Space Center, quando in Italia erano le 13:15. Possiamo tranquillamente affermare che, nonostante i continui rimaneggiamenti del calendario dei lanci di SpaceX a causa di ritardi qua e là dovuti a diversi fattori, il Falcon 9 si sta dimostrando un vettore sempre più affidabile, e vederlo volare nei cieli della Florida è ormai uno spettacolo di routine. Questa considerazione non la faccio solo io da appassionato, ma sono in buona compagnia, perché in questo volo il committente di SpaceX è stato niente po' di meno che il National Reconnaissance Office, che ha deciso di affidare al Falcon 9 la messa in orbita del satellite classificato NROL 76. Quindi, se persino quei pignoloni dei militari americani hanno reputato fattibile una collaborazione con SpaceX, credo che ormai non ci siano più dubbi sulla serietà di questa azienda, che sta dando un bello scossone al mercato dei lanci effettuati da privati. Probabilmente chi sta seguendo con più preoccupazione tra virgolette, questo genere di passi avanti di SpaceX è senz'altro la United Launch Alliance, che sino ad oggi aveva praticamente il monopolio dei lanci governativi. ma spero che questo generi una sana concorrenza che possa portare come sottoprodotto anche un abbassamento generale dei costi di accesso allo spazio e quindi aumentarne la fruibilità anche da altri enti, come ad esempio università e laboratori di ricerca, che non possono certo vantare lo stesso budget che hanno ad esempio militari o le grandi aziende di telecomunicazioni. Tra l'altro questo concetto fa parte della vision dello stesso Elon Musk. Finita questa parte dedicata ai massimi sistemi, veniamo all'aspetto che normalmente esalta di più noi appassionati, quella cosa che addirittura ci fa completamente disinteressare del destino del payload montato sulla cima del Falcon 9. Qual è stata la sorte del primo stadio? Beh, in realtà in questo lancio quello che accadeva a Enroll 76 non c'era dato saperlo, visto che, come vi ho detto in precedenza, il satellite è classificato. Così l'intera copertura live mandata in onda da SpaceX era completamente incentrata sul primo stadio. La diretta commentata e la diretta tecnica sono state unite in un unico webcast. La classica grafica in sovraimpressione con la timeline degli eventi non finiva con l'ingresso in orbita del satellite, ma con l'atterraggio del primo stadio, che è stato perennemente inquadrato per tutto il tempo, e anche grazie ad una visibilità ottima abbiamo potuto seguire nel dettaglio le fasi critiche del suo ritorno verso la Landing Zone 1 di Cape Canaveral. Si è vista chiaramente la manovra di inversione e il boost back burn del primo stadio una volta separato dal secondo. Dopodiché ci sono state le classiche immagini in soggettiva con le grid fine in azione. E poi delle inedite riprese ravvicinate dei motori del primo stadio durante l'entry burn. E infine l'atterraggio perfetto nella Landing Zone 1. E se come è probabile vi fanno schifo le mie doti narrative, e non vi ho convinto per niente in questa descrizione, ritagliatevi un po' di tempo per andare a dare un'occhiata all'articolo di Astronauti News redatto da Valeria Parnenzini, e dove troverete lo spettacolare video di quello che vi ho raccontato. Ne vale davvero la pena.
Non è tanto per le tue notti narrative, ma immagino, io ho questa immagine dell'ascoltatore medio di Astronauticast che guida, perché io ascolto i podcast guidando e quindi mi aspetto che il mondo faccia la stessa cosa, che adesso si ferma, accosta, solo per vedere il video. E vale la pena. Quindi trova una piazzola di sosta, amico ascoltatore, perché vale veramente la pena.
A voler fare i pignolini c'è stato un momento in cui la regia si è fatta sfuggire, ha cambiato inquadratura un po' perché forse spaventata dal fatto che il razzo attraversava le nubi in discesa e ha perso l'attimo in cui poteva inquadrare il motore a razzo centrale dei 9 del Falcon, del primo stadio del Falcon, che si accendeva, ma in alcune inquadrature mai viste prima e sono state veramente spettacolari. Tra l'altro a decine di chilometri di distanza devono lavorare con delle apparecchiature veramente pazzesche,
sono dei veri e propri telescopi.
Se ti ricordi, Marco, le tracking camera che ad esempio seguivano lo shuttle quando in ascesa, probabilmente sono di quell'ordine di grandezza lì, quindi...
Sì. Io mi sono ritrovato...
Probabilmente sono proprio le stesse attrezzature dal Kennedy Space Center.
Mi sono trovato a pensare nel momento in cui c'è stato lo staging e il primo stadio manovra praticamente subito per cominciare a invertirsi e fare la manovra di boost back. Nel momento in cui... diciamo che ha cabrato, non so come definirlo perché non è un aereo ma un tubo, mi sono immaginato che le forze aerodinamiche in quel momento sarebbero state talmente forti da spostarlo, farlo frenare molto. In realtà in quel momento è quasi completamente fuori dall'atmosfera, sono proprio le ottiche che lo portano vicino. Mentalmente me lo immaginavo molto molto più in basso rispetto a quello che è effettivamente, dove si può permettere di fare quel tipo di manovra.
E questa diretta è stata ancora più bella perché quel tipo di riprese erano inaspettate. Anche noi appassionati di spazio non sapevamo che sarebbe stata seguita in quel modo e che avremmo visto quei dettagli e quelle manovre.
Ma ultimamente mi sembra che ci sia questa tendenza. Ogni lancio di SpaceX, perlomeno, ma anche dei cinesi, ci stanno mettendo parecchio impegno ultimamente. C'è sempre qualcosa di nuovo da vedere, qualcosa di ripreso meglio, qualcosa che prima nei lanci precedenti non si era visto. Proprio bello.
Beh, se hanno un minimo di sensibilità per capire che sui social questi genere di materiale fa molti like, fa molti retweet. Ci sta.
Abbiamo parlato anche
noi
abbiamo parlato anche altre volte del fatto che non è chiarissimo dal punto di vista del ritorno effettivo economico, che cosa spinga poi SpaceX a rendere la cosa spettacolare. Diciamo che il loro scopo non è fare spettacolo, non sono un'azienda di intrattenimento, però da qualche parte comunque deve avere un qualche genere di vantaggio questa cosa, perché la inseguono in maniera attiva, cercano proprio di migliorarlo ogni volta.
Forse non è però neanche un investimento poi così, cioè penso solo, come dicevamo prima, alle tracking station che sono lì a Cape Canaveral, ci sono, non è che inquadri e vai.
Mi chiedo anche se le immagini abbiano una valenza tecnica, immagino che abbiano dati molto migliori dalla telemetria di bordo, dagli accelerometri e da quant'altro, però forse c'è un valore anche nell'avere le immagini.
Ma io credo che sia più che altro una questione, e che essendo un'azienda privata ha bisogno di mostrare al pubblico tutto, anche dello spettacolo, anche di dare spettacolo per recuperare fondi, anche per ricevere interesse, per ma
sì, sì, recuperare fondi viene spontaneo pensarlo, però mi chiedo, magari in maniera ingenua, magari c'è un nesso logico che mi sfugge. L'investitore, SpaceX al momento non è quotata sul mercato.
Non è in borsa.
Quindi l'investitore privato che investe in SpaceX non lo fa perché ha visto il video, lo fa per altri generi di calcoli, di ritorno. Non grazie al video, insomma,
ma magari anche solo una soddisfazione personale di Musk e compagnia.
Okay,
spiega, no, vedere, cioè, okay.
Per quanto semplicistica, quella effettivamente è una spiegazione molto credibile.
No, sì, sicuramente comunque queste riprese hanno una valenza tecnica. Vi ricordo anche delle telecamere ad alta, diciamo ad altre frequenze di ripresa, che già erano disponibili ai tempi dell'Apollo. Si possono osservare in ottico dei fenomeni che non sono facilmente rilevabili da semplici strumenti come accelerometri o indicatori di diciamo pieno vuoto o altre cose di questo tipo. Quindi sicuramente hanno principalmente una valenza tecnica. Poi se sei così fortunato che le tue cose tecniche sono anche bellissime da vedere, spettacolari, perché no? Pubbliche relazioni non fanno male, specie a SpaceX, che ha fatto spesso parlare di sé anche un po' per le delusioni. Allora, compensare così a noi fa solo piacere. Continuate, anzi fatecene vedere di più. Nessun problema, non è una lamentela.
Vedere lo staging mi ricorda il lancio dell'Ares 1, che ha avuto l'impatto dopo lo staging.
Okay. Ah, sì,
molto bene. Il link sarà ovviamente è il link della notizia che porta ad astronautinews.it, e il video di cui abbiamo parlato ampiamente è nell'articolo stesso. Ci sono anche degli highlight poi pubblicati da SpaceX in un secondo momento. Non ho ancora visto, in effetti non ho ancora visto l'atterraggio bene, perché durante la diretta l'atterraggio è stato filmato da molto lontano, immagino che poi siano uscite le telecamere migliori, che non ho ancora notato.
Sì, c'è Musk che ha twittato la classica ripresa dal drone, come c'era stato nell'atterraggio precedente in Landing Zone, quindi anzi addirittura meglio, perché è molto più stabile l'immagine, vedi l'apertura delle zampe e l'atterraggio. Uh-huh.
Devo andarmelo a cercare. Ma non adesso, perché adesso è il momento dell'interludio. Siamo arrivati a metà della puntata. Per chi ci segue in diretta, siamo un po' oltre la metà, perché abbiamo avuto un piccolo problema tecnico, ma sarà completamente invisibile a chi ci segue in differita. E abbiamo il dovere, ma anche l'onore, di ringraziare i nostri articolisti. Questo articolo era l'ultimo di cui abbiamo parlato, era di Valeria Pannanzini, l'aveva detto anche Ricky nella registrazione. Marco, hai un donatore da...
No, sono finiti, ne avevamo solo due per questa sera, pochi ma buoni.
Okay, comunque possiamo ringraziare generalmente tutti i soci dell'associazione ISA. Che cosa sono i soci? Che cos'è l'associazione ISA? L'associazione ISA è quello che tiene in piedi questo podcast. C'era qualcuno nella chat in diretta su YouTube che diceva non ho mai visto questo canale, quindi c'è sempre qualcuno di nuovo che non ci conosce. ISA è l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio ed è un sodalizio che tiene in piedi una serie di iniziative per la divulgazione e la popolarizzazione dello spazio e delle attività spaziali in lingua italiana. la prima cosa che è nata da ISA, anzi prima ancora di ISA, è stato forumastronautico.it, un gruppo di discussione online di appassionati in italiano per parlare di spazio. Poi è venuto Astronauticast, questo podcast, poi Astronauti News e quant'altro. Come ci si come supportarci? Come si dà un token della vostra, del vostro supporto? Diventando soci su isa.it c'è la possibilità di iscriversi, di avere una membership all'associazione ISA. Tutto quello che facciamo è completamente gratuito per tutti, non soltanto per i soci, ma diventare soci è un segno tangibile del vostro supporto. Poi c'è anche la possibilità di fare delle donazioni singole, vi lascio esplorare il sito a riguardo. L'altro modo per aiutarci è quello di effettivamente aiutarci nell'impegno base della nostra associazione, ovvero del rendere il più possibile le attività spaziali note al grande pubblico. Quindi voi siete il grande pubblico e avete accesso al grande pubblico, che sono i vostri amici, e condividete, esponete accidentalmente i vostri amici alle nostre attività, ai nostri contenuti, e magari avremo qualche amico in più a parlare con noi di spazio. Con questo direi che l'interludio è terminato e possiamo passare alla prima rubrica, le storie di nonno Apollo, che da oggi sono anche in standalone, ma questa è embedded all'interno di questa puntata di Astronauticast.
Al di sopra della Terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
Per gli appassionati di spazio che sono cresciuti durante il programma Shuttle oppure che lo hanno seguito da vicino, l'Orbiter Columbia ha un ruolo, un posto particolare. Non soltanto perché è stato il primo degli Space Shuttle, lanciato il 12 aprile del 1981, ma anche perché ha avuto una serie di primati. È stata la prima astronave, il primo veicolo spaziale riutilizzabile, è stato il primo nell'ambito del programma a eseguire il collaudo di una serie di nuove attrezzature come le tute per le attività extraveicolari EMU che citavamo prima, o l'uso del braccio robotico e altri primati tecnologici. E per noi appassionati italiani è importante anche perché è stato il primo veicolo spaziale su cui abbiano volato due italiani. Nel corso della missione STS-75 del 1996 volarono infatti Maurizio Cheli e Umberto Guidoni. E in queste settimane di 15 anni fa si svolgeva una delle missioni importanti che vennero affidate all'Orbiter Columbia. Infatti si concluse la missione STS-109, la quarta di riparazione, la quarta e penultima di riparazione del telescopio spaziale Hubble. Una missione svoltasi tra il 1 e il 12 di marzo del 2002, appunto. Nel corso di questa missione vennero effettuate una serie di riparazioni e aggiornamenti al telescopio Hubble. Vennero per esempio sostituiti i pannelli solari con un set più piccolo che è quello che utilizza attualmente. Venne sostituito anche un componente del sistema di alimentazione elettrica. Fu installato anche un nuovo strumento scientifico, la Advanced Camera for Surveys, cioè una serie di camere fotografiche con capacità di ripresa a largo campo, con un campo molto maggiore, una sensibilità molto maggiore di quella della camera precedente, anche con la possibilità di riprese ad alta risoluzione. Venne installato anche un sistema di raffreddamento per un altro degli strumenti scientifici, una camera infrarossa del telescopio spaziale, e tutte queste operazioni vennero svolte nel corso delle 5 passeggiate spaziali, delle attività extraveicolari di questa missione. Ma la missione STS-109 è importante anche perché si trattò dell'ultima conclusasi con successo dell'Orbiter Columbia. Nella missione successiva, svoltasi tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio del 2003, infatti, ebbe luogo l'incidente della missione STS-107, in cui non solo persero la vita i 7 membri dell'equipaggio, ma venne distrutto anche l'orbiter Columbia, che ha avuto una storia così importante nel programma Shuttle, e non solo nel programma Shuttle, ma anche nella storia dell'astronautica e delle tecnologie spaziali di tutto il mondo. Anche per questo episodio è tutto, e l'appuntamento è alla prossima storia di Non Apollo.
Grazie Paolo per questo angolo storico. Sfortunatamente a volte gli angoli storici di Paolo hanno delle brutte notizie, ma in questo caso hanno un tributo. Le storie finiscono male, ma hanno dei momenti di gloria. Lo Shuttle Columbia di sicuro ne ha da raccontare. Andando a parlare di link della settimana, qualcuno l'abbiamo già sparpagliato all'interno della news, invece c'è qualcos'altro di cui non abbiamo ancora parlato. Miniverse. Ho visto il trailer, non ho ancora capito se mi piace o no. Com'è, vero?
A me è piaciuto parecchio. Miniverse è un documentario di 50 minuti e ospitato sulla piattaforma Curiosity Stream, che è a pagamento, cioè è su registrazione, ma si può usufruire dei primi 30 giorni gratuiti. Ed è un documentario in cui il colonnello Chris Hadfield, e ci tiene ad essere chiamato colonnello, è un po' come Capitan Jack Sparrow. Chris Hadfield fa il coast to coast degli Stati Uniti a bordo di una Tesla bianca.
Ed è per quello che gli piace, Veronica?
Anche per quello, certo. E è come se attraversasse il sistema solare. In pratica il sistema solare è stato ridotto ad una scala molto più piccola, con il Sole sulla costa est degli Stati Uniti e Plutone sulla costa ovest. E lui si fa il coast to coast spiegando mano a mano che li incontra le varie caratteristiche dei pianeti che vede in sovrimpressione, e vede solo lui e i suoi ospiti. Infatti anche questa è una cosa divertente, perché quando arrivano a vedere Giove, che è nella zona di Washington, salgono le scale, no? Sopra vedono la città dall'alto e sono lì increduli, it's amazing, è proprio, sono estasiati, e ci sono i turisti a fianco.
So inspiring.
Bello, però insomma, non mi sembra una reazione un po' esagerata. Ecco, due cose in particolare mi hanno colpito. Una è che il sistema solare interno finisce sulla penisola di Long Island, cioè Sole, Mercurio, Venere sono tutti lì, e poi solamente da Marte in poi, dalla fascia degli asteroidi in poi, si allungano le distanze un sacco, e questo riportato in scala planetaria è impressionante. Un'altra cosa è proprio la fascia degli asteroidi, che noi, cresciuti con Asteroids e vari giochi simili, pensiamo che sia questa cintura zeppa di rocce che ti vengono addosso e ci chiediamo ma come fanno le sonde a riuscire ad attraversarla, no? E invece in realtà no, lui la attraversa, la attraversa, ma in realtà le rocce a scala terrestre ne incontra una ogni 400 metri, bene o male, e quindi riportando sempre su scala planetaria capiamo che c'è un sacco di spazio di manovra per le sonde per poterla attraversare. Ecco, quindi questo è il documentario, potete fare la prova gratuita dei 30 giorni, ma se fate come me, e appena mi si è aperta la pagina della registrazione, dopo la registrazione mi si sono presentati questi 50 titoli di documentari sullo spazio, sulla tecnologia, sulla scienza. No, io non la tolgo la mia registrazione. Costa $2.99 al mese, quindi anche parecchio economico.
Giusto perché, per specificare che non è una pubblicità, io ho visto i titoli e in realtà mi sembrano un po' quei documentari dalla Discovery Channel, che non sono proprio sempre il massimo della vita. Poi, ma non lo so, dal titolo e dalle immagini è veramente un giudizio sommario, non ho ancora avuto modo di...
non lo so, io ho visto solo Miniverse in realtà, quindi voglio tenermi questa prova di 30 giorni per vederne degli altri, poi decido. Si chiama Curiosity Stream.
Per dare l'idea della scala, una cosa un po' meno elaborata, che però mi era piaciuta molto, forse l'avevamo messa come link della settimana, era un video in cui un tizio faceva un modello in scala del sistema solare nel deserto, partendo da un certo punto, piazzando una palla come se fosse il sole, e poi piazzando altre lucine, altre, insomma, fiaccole, qualcosa di simile, dove i pianeti dovrebbero essere. E la cosa carina era che partiva di sera, lo faceva durante la notte e poi al sorgere del sole si faceva trovare dove la Terra dovrebbe essere e il sole sorgeva e aveva le stesse dimensioni della palla che aveva messo al posto del sole, perché la proporzione della distanza tra la Terra e il sole e tra la Terra finta e la palla che rappresenta il sole erano esattamente la stessa, quindi il diametro apparente delle due cose era lo stesso.
Sì, il video si chiama To Scale the Solar System, lo trovate su Vimeo ed è stato girato in un deserto del Nevada, è molto bello, ha avuto anche un sacco di view e il concetto è esattamente
com'è,
quello.
Com'è, scusa, To Scale?
Anche di To Scale, due punti, the Solar System, su Vimeo.
Ok, lo aggiungiamo com'è.
Ecco, Sacchi, ti interrompo da Kuru perché dopo un secondo dopo un secondo il conto alla rovescia è stato sospeso e quindi siamo a 6 minuti e 59 dal lancio, ma lo stato è rosso, quindi il countdown non è in corso in questo momento. Restituisco la linea allo studio.
Grazie dai campi. In realtà si tratta di un lancio geostazionario per un satellite geostazionario, quindi la finestra di lancio normalmente è limitata più che altro
dalla voglia della gente di lavorare in
dal
coltorno.
NOTAM, dalla possibilità di mantenere il vettore carico di propellente, queste cose qua. Quindi in teoria possono lanciare più o meno sempre.
Stanno fremendo, Ricky, credimi, dopo cos'è, un mese, due mesi di stop dovuto agli scioperi, alle sommosse della Guyana francese, sì. Ci sono i clienti e tutti i tecnici che non vedono l'ora di rimettersi
ma immagino
lavoro.
Che...
Sì, ricordiamo che stiamo parlando del lancio di Ariane 5 col Koreasat 7.
Kourou non soltanto è un centro di lancio, ci sono anche delle antenne, suppongo che per lo spazio francese, non soltanto, penso che questo mese di sciopero abbia avuto una serie di impatti non indifferenti, che probabilmente non sono neanche previsti o non erano neanche lo scopo principale della protesta. La protesta ovviamente, uno sciopero causa disagi, lo scopo è quello, però chissà se avevano anche in mente che quello sarebbe stato un effetto collaterale. Non facevano delle barricate davanti al centro, mi pare, però semplicemente bloccando le autostrade.
Sì, avevano bloccato la strada, quindi al centro potevi arrivare, ma non i tir con tutti i pezzi. Tra l'altro avevano spedito a casa la compagine di russi che è lì stazionaria per i lanci dei Soyuz. Quindi, insomma, è stato un delay importante su tutte le attività.
Avevano spedito a casa anche il satellite, se non sbaglio. Avevano riportato in Francia qualcosa.
Sì. Non ricordo quale, ma sì, è stato riportato indietro per un po'.
Molto bene, intanto no. Nelle news su Spaceflight Now dicono semplicemente che... In realtà usano anche dei condizionali, perché non hanno probabilmente una fonte diretta a Kourou, si basano su quello che viene detto sullo stream di Ariane Space. Va bene, deve essere divertentissimo per chi ci ascolta in differita con il lancio già effettuato o non effettuato, chi lo sa. Poi, l'articolo di Paolo, segnalato da Paolo, che non ho ancora avuto il tempo di leggere. Is it a dream? Is a dream a lie if it doesn't come true?
Il link che vi propongo è un articolo, o meglio un editoriale, un articolo d'opinione di Dwayne Day su The Space Review. Si intitola questo articolo Is a dream a lie if it don't come true? Cioè, se un sogno è un sogno, diventa una menzogna se non si realizza. In pratica è una riflessione, una storia dei sogni di colonizzazione umana dello spazio. Innanzitutto Dwayne Day dà una definizione molto precisa all'inizio dell'articolo di cosa intende per il realizzarsi di questo sogno. Una definizione che non vi do per evitare gli spoiler. E poi racconta tutta questa serie di sogni di colonizzazione dello spazio, dall'alba naturalmente del volo spaziale e soprattutto fino agli ultimi decenni, legando questi sogni di colonizzazione anche al sogno del turismo spaziale, perché l'attività del turismo spaziale nella descrizione, nelle riflessioni di Dwayne Day è una parte importante di questo discorso. Perché vi propongo questo articolo? Perché è una doccia fredda che è importante e utile per tutti noi appassionati che forse siamo un po' troppo ottimisti nel ricevere, nell'interpretare, nell'accettare le previsioni di colonizzazione o di grandi imprese dell'uomo nello spazio. Ci sono difficoltà di ogni tipo di cui è importante tenere conto, e gli esempi che dà Day in questo articolo fanno capire quanto sia importante mantenere un sano scetticismo su queste previsioni vicine di colonizzazione dello spazio.
C'è anche l'opinione del science guy Bill Nye, che dice: andiamo su Marte, certo, subito. Possiamo farlo? Poi ce ne parlo adesso, Marco, un attimino. Possiamo farlo anche adesso se vogliamo, ma non ha senso parlare di colonizzazione. Quindi magari potrebbe essere un punto di vista simile.
Sì, Mike, sono abbastanza d'accordo, devo dire, ma ed è per questo che ho portato il link della settimana che ho preparato, che è basato su un articolo su cui ho lavorato per tanto tempo raccogliendo parecchio materiale, perché molto spesso su forum astronautico ci troviamo a dibattere questa cosa. C'è la schiera dei possibilisti a tutti i costi, che si scontra contro i fatalisti, che si scontra a sua volta contro quelli che non hanno la volontà politica, no? È un po' una cosa su cui spesso ridiamo anche in internamente, ma non mi bastavano queste spiegazioni, perché avevo un mio, diciamo, bias personale, delle mie convinzioni personali, e dopo aver letto per tante cose per tanti anni ho voluto cercare di creare per me e anche per i lettori che avranno la bontà di leggere quello che ho scritto una sorta di punto della situazione, vedere davvero dove stavano le criticità, soprattutto per quanto riguarda l'esplorazione umana. Sappiamo tutti che, per quanto difficile, ormai con le sonde stiamo attivamente esplorando Marte da due decenni in maniera molto molto approfondita, mentre ancora rimane un sogno ampiamente dibattuto quello di mandare un uomo su Marte, ma così come quello di avvicinare con una navicella abitata alla fascia degli asteroidi, che era un po' un primo progetto venduto dall'amministrazione Obama come next step per la NASA. E sono andato in particolare ad approfondire l'aspetto legato alla salute umana, perché, senza voler anche qui entrare troppo nel dettaglio e ripetere ciò che è descritto molto ampiamente nell'articolo, in molte fonti concordano che se volessimo partire oggi con una sorta di stunt ripetuto e arrivare su Marte per poter piantare la bandiera e dire ci siamo arrivati, sarebbe tecnicamente possibile. Stabilire delle colonie, ma soprattutto affrontare varie volte il viaggio di andata e ritorno fuori dalla protezione del campo magnetico terrestre, si rivela a oggi, con le tecnologie disponibili a oggi, un rischio per la vita degli astronauti molto importante. Parliamo di un ordine di grandezza in più in termini di radiazioni di quello che gli astronauti ricevono a bordo di una missione media sulla ISS, che a sua volta è svariati ordini, è due ordini di grandezza quasi in più rispetto a quello che ricevono sulla Terra. Che conseguenze ha questo per la salute? Quali sono le controindicazioni legate non solo al danno da radiazioni ionizzanti, cioè di fatto l'aumento della possibilità di morte per cancro, ma diciamo danni al corpo degli astronauti non necessariamente mortale, ma di fatto che ne diminuiscono per esempio la capacità visiva, l'aumento della pressione intracranica, altre cose che sono state osservate? La risposta è: ci stiamo ancora lavorando anche su questo. C'è stato un importante studio di cui parlo nell'articolo, quello dei gemelli Kelly, che a sua volta si è intrecciato con quello della One Year Mission. Chi ci ha seguito sa che sia stata questa possibilità di far volare due astronauti a bordo della stazione spaziale per un anno, e gli studi sono in pubblicazione il prossimo anno, quindi ancora siamo nel pieno della fase di valutazione di ciò che è stato osservato nel corpo di questi astronauti trattino cavie. E quindi serve più che altro non tanto per spegnere gli entusiasmi, dare una lettura a questo articolo, ma quanto per fare il punto della situazione sullo stato della tecnologia brevemente, ma soprattutto sullo stato della nostra comprensione delle conseguenze dell'ambiente spaziale sul corpo. E poi rimane la domanda: che cosa siamo disposti a rischiare? Quanto siamo disposti a rischiare? E questo ognuno deve trovare un po' la sua risposta più semplice per i privati e un po' meno per i datori di lavoro come la NASA, che di fatto risponde direttamente della salute dei suoi impiegati, tra i quali gli astronauti, così come l'azienda per cui tutti noi lavoriamo, se non siamo self-employed, di fatto deve preoccuparsi della salute sul posto di lavoro dei suoi impiegati. Allora vi lascio con questo alla lettura e spero che soprattutto vi aiuti a pensare, a mettere tutto quanto insieme quando arriva il momento del basterebbe che... pensate che ci sono tante cose da considerare e magari riusciremo, magari saremo disposti a pagare questo prezzo e a ripetere l'epopea lunare, questa volta spostandoci verso il primo pianeta più amichevole, tra virgolette, del nostro sistema solare dal punto di vista di chi lo vuole esplorare. Buona lettura.
Grazie Marco, ne ho letto circa metà al momento, mi ha fatto proprio sorridere questa difficoltà americana nel fare eccezioni, in cui la NASA deve sparare persone nello spazio e però deve sottostare alle leggi americane, e quindi come un lavoratore nell'ambito nucleare, ad esempio, ha un limite di radiazioni, lo stesso limite in teoria si dovrebbe applicare anche agli astronauti. Non subito sono stati messi questi dei waiver, delle eccezioni per permettere di alzare questo limite, ma appunto poi la domanda è quanto lo si alza questo limite. Quando si esprime il limite in aumento della possibilità di morte dell'astronauta a lungo termine, non semplicemente durante la missione, ma come effetto della permanenza nello spazio. Si entra anche
il limite di carriera, diciamo, il limite di carriera
si entra anche in un ambito,
dipende da quante ne prendi,
ma si entra anche in un ambito che non è propriamente non è una cosa che si risolve dando dei numeri, perché porre una soglia è una cosa soggettiva, non è necessariamente sbagliato dire ok, un astronauta aumenta del 50% la sua probabilità di morire prematuramente per gli effetti dell'esposizione alle radiazioni. 50% è un numero assurdo, ma qualcuno potrebbe considerarlo accettabile. chi prende questa decisione?
No, hai perfettamente ragione. C'è un discorso che era quello che accennava Paolo, e qui poi chiudo il mio commento. Un conto è ripetere lo stunt, cioè il dire siamo arrivati, abbiamo piantato la bandiera, è fatta, segniamo questo check sulla nostra lista delle cose da fare per essere super cool nello spazio, e poi un'altra è quella che vuole fare Musk, per esempio, dire trasformiamo il genere umano in una specie capace di viaggiare e colonizzare altri mondi del sistema solare. Allora, di fronte a queste cose bellissime e motivazionali, bisogna però porre quello che è il prezzo da pagare. Ad oggi, con la tecnologia, provate a vedere sull'articolo qual è la tecnologia che gli astronauti a bordo delle Orion avranno per affrontare un ipotetico viaggio verso Marte, quando ci sarà per esempio un brillamento solare o quando l'aumento delle particelle cosmiche supererà un certo limite. Provate a vedere come si potranno proteggere e quanto efficacemente.
E comunque nell'articolo che proponevo prima, l'autore discute anche il caso più semplice della sola missione, anche solo gli avamposti, cioè le missioni di tipo non permanente, non colonizzazione permanente. Quindi non discute soltanto il sogno più lontano di una colonizzazione, ma anche quello relativamente più semplice delle missioni di tipo bandiera e tracce al suolo.
Ok. Avremo da leggere, insomma.
Prometto che lo finisco domani. 4 giorni.
Piccole dosi, Mike. Piccole dosi.
4 giorni, 9 ore, 10 minuti e 5 secondi. Che cos'è?
Quanto manca il prossimo tuffo di Cassini fra gli anelli di Saturno? Allora, visto che mi avete buttato giù di morale adesso con le vostre radiazioni che non ci fanno andare nello spazio e che i sogni che sono una bugia, perché allora adesso stiamo vivendo il grand finale di Cassini e me lo voglio godere fino in fondo, quindi vi propongo questo link della settimana, che è il sito con il countdown dei 22 tuffi che Cassini sta compiendo e andrà a compiere fino a settembre. E tra gli anelli di Saturno e poi pian pianino sempre più vicino al pianeta e all'interno dell'atmosfera. Oltre al countdown, molto interessante perché mettono gli orari di arrivo dei dati a Terra, della ricezione dei dati, e non significa che in quel momento noi vedremo le foto sui social, cioè prima li devono elaborare, quindi servirà qualche giorno. Per esempio adesso l'ultimo tuffo che ha fatto, che è semplicemente il secondo, è stato fatto 2 giorni fa e non abbiamo ancora ricevuto, forse la foto di Rea. Però non so se era ancora del primo tuffo o già di questo, comunque insomma serve un po' di tempo. E soprattutto sotto lo schemetto in cui avete giorno e orari, vedete gli esperimenti che andrà a fare e sono impressionanti, è fantastico. Andrà a studiare la magnetosfera del pianeta, andrà a capire il tipo di gravità che ha Saturno, quanto è... non lo so, un sacco di cose, andatevi a leggere. Andrà a fotografare, oltre che gli anelli, le varie lune mano a mano che ci passa vicino. Andrà a cercare di capire le temperature delle varie particelle degli anelli esposte al sole e all'ombra, per capire quanto bassa è la temperatura all'ombra di Saturno. Insomma, un sacco di cose andrà a capire, e speriamo che duri fino in fondo e che non faccia un po' la fine di Giuno, che dopo un po' a causa delle radiazioni non ha potuto completare con le sue orbite.
Anche Giuno è stato colpito da queste radiazioni, Veronica. Che tristezza, che tristezza.
In pratica Cassini sfrutterà all'osso tutti gli strumenti finché funzioneranno, quindi sì. Ci saranno tante occasioni anche per fare scienza così in luoghi mai raggiunti prima, perché è troppo pericolosi per una missione, diciamo, per la prime mission di una qualsiasi
sonda. E anche sfruttando gli strumenti in maniera creativa, perché durante l'attraversamento del piano degli anelli si prevede di rilevare gli impatti con particelle degli anelli con lo strumento che riceve segnali da plasma e onde radio, le onde radio generate dal plasma. Pensavo che fosse più semplice rilevare un impatto con qualche sensore di accelerazione, ma no, con la scia di plasma che l'impatto lascia, la nuvola di plasma in realtà che l'impatto di una particella a quella velocità causa sull'antenna, che è la parte che praticamente rimarrà non protetta dall'antenna rotonda.
Questo è già stato fatto in altre missioni interplanetari, credo con le Voyager o i Pioneer 11 e 12, se non ricordo male. Cioè usare i rivelatori di plasma anche per avere dati sugli impatti di micrometeoriti.
Come dicevano i Beatles, there's nothing you can do that can't be done.
O come dicono invece a Roma, o famo strano, o usiamo strano sto sensore.
Bene, 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 bene.
Come il trapano di file, cos'era? Li usano in modalità com'era?
Smodata.
Ah, no, esatto.
Tamburellante. Chissà, potrebbe essere un quiz della settimana, un astronauti quiz. Come sono stati rilevati gli impatti degli anelli? Ma no, non ancora, magari lo sarà nel prossimo futuro. Adesso c'è da rispondere a un quiz della settimana scorsa e da farne uno nuovo.
Esatto, la settimana scorsa chiedevo quante missioni shuttle erano state fatte e probabilmente Marco vi ha mandato un po' in confusione, vi ha messo in crisi perché ha detto che non erano un pochino di più di 130, no, erano esattamente 135, da STS-1 come diceva Mike a STS-135.
Il depistaggio è stato efficace.
Sì.
Ha risposto qualcuno?
Sì,
no, allora,
strane numerazioni in mezzo.
Ma è come dire 1, 2, 3, sperz... 6.
Esatto, poi dopo hanno ripreso hanno normalizzato il countdown.
Allora, mea culpa perché non ricordo se le ho messe sui social oppure no, perché sempre verso la fine del podcast io mi dimentico di twittare le cose. Ma
tanto,
neanche sul
tanto.
Forum comunque non ho risposto.
Era troppo facile forse.
Che tristezza stasera, neanche le risposte al quiz.
Invece abbiamo il nuovo quiz della settimana, che è il seguente: come si chiamano le tute EVA dei cinesi? Visto che abbiamo parlato delle EMU, sappiamo che le tute dei russi si chiamano Orlan e quelle dei cinesi?
Orlan?
Bella domanda.
Non lo so.
Questa è difficile, quindi io rispondo. Quelle facili non ci provo nemmeno.
Non c'è, no, gusto, giusto, non
sì,
c'è.
Mi hanno indovinato il colore rosa Schiaparelli, infatti, capito? Invece sul numero delle missioni
rosa shocking.
Ok, resta invece l'astronautica agenda.
Allora, vediamo un po' quanto mi fa arrabbiare Veronica questa settimana. Eccomi qua. Allora, domani... Allora, intanto, vabbè, abbiamo ancora in ballo il lancio di Ariane, che non ho capito...
Sì, è ancora lì, orsato rosso.
Ancora
10
minuti nella finestra e 7 minuti nel countdown in hold. Mi sa che per oggi è finita.
Abbiamo dunque domani, venerdì 5 maggio,
l'American National Astronaut Day, quindi una manifestazione che viene celebrata in America per ricordare insomma il giorno dell'astronauta. Poi abbiamo un lancio indiano dallo Satish Dhawan Space Center, un satellite per telecomunicazioni, il JSAT-9, con un vettore GLSV2. Poi alle 16.30, se siete a Torino, avrete la possibilità di provare ad andare a vedere Charlie Duke, quindi uno dei 12 astronauti che ha avuto la fortuna di camminare sulla Luna, Apollo 16 stiamo parlando. È un evento gratuito fino a esaurimento posti, ma mi sa che se li svamperanno in un anno secondo. Comunque, se volete provare, alla Cavallerizza Reale, via Giuseppe Verdi 9 a Torino, potete cercare di imbucarvi, provare ad entrare, insomma, ecco. Sabato e domenica 6 e 7 maggio vedo che c'è un Open House ASI. In occasione dell'Open House, evento in cui Roma apre le porte ai cittadini invitandoli all'interno di edifici non sempre visitabili, anche ASI aderisce all'iniziativa e offre visite gratuite nella sede in via del Politecnico. Quindi se siete in giro per la capitale potete anche fare un salto a vedere ASI, quello che vi possono far vedere. Poi no, siamo brava Veronica, tranquilli, arriviamo belli belli a giovedì prossimo per Astronauticast puntata 26 della stagione 10.
Brava Veronica, perché ha lasciato 3 giorni vuoti, per cosa?
C'erano delle altre cosine,
c'era poca,
ma
erano roba, tranquilla,
erano inutili, le ho cancellate perché sono ricche.
C'era l'anniversario della prima comunione di qualche astronauta, ma non
esatto,
era così fondamentale.
Il compleanno del cugino di Chris Hadfield, insomma.
O un distant flyby di qualche genere.
Di Cassino, infatti ci perdiamo anche distant flyby.
No, tacci, che volevo mettere in agenda i 22 tuffi, solo che sono tipo una settimana. Ho detto no, Ricky si arrabbia dopo. No. Non, sono inutili.
Ma
non
tu non farti intimidire, non farti
intimidire. No, ma li ho messi sulla mia comunque.
Così noi non li vediamo e quindi è come se non ci fossero.
Esatto. Okay.
Bene, questo ci fa tirare i remi in barca, direi. Se mettiamo una musichina di sottofondo, facciamo i saluti finali.
Subito.
Intanto mi correggo, non sono soltanto 9 minuti nella finestra di lancio, ma sono 2 ore e 9 minuti, ho letto l'ora in GMT. Quindi c'è ancora una possibilità che l'Ariane 5 parta questa sera, ma se accadrà non sarà in diretta, perché non saremo più in diretta con Astronauticast, ma magari saremo qua a seguirlo. Da parte mia, Michael Sacchi, Astronauticast Studios, è tutto. Vediamo un po' da Verona.
Davvero, da ciao. Ciao a tutti da Veronica da Verona.
Da sopra ciao la panca, Verona. Capra campa.
Ci sentiamo giovedì prossimo.
Da sopra la panca di Modena.
Ciao da Modena Riccardo.
Adesso cerco di guardare, guardo quelli che sono più impreparati, vediamo un po', da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Pollo, ricordandovi impeccabile, che fino alla prossima puntata potete seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it.
E il podcast da Darmstadt.
Una buona serata a tutti, spero che vi sia piaciuto questo episodio, anche se abbiamo avuto l'ennesimo glitch tecnico, ma ce la siamo cavata, credo. Un appuntamento alla settimana prossima dall'Uomo dei Bottoni.
Prossimo giovedì 11 di maggio, fino ad allora, ad Astra.
Riccardo, un saluto da Modena Rossi per gli amici Verona.
Veronstadt.
Veronstadt. Veronstadt. Gorod. Veron Gorod.
Siamo croati.
Allora.